Oggi cominciamo a affrontare un altro argomento, come vedete qui alle mie spalle. Come dicevo anche ai vostri colleghi, potete anche non capicollarvi, nel senso che le metterò tutte online queste slide, per cui non ci sono particolari necessità di scrivercele e copiarle. Oggi cominciamo a parlare di stratificazione sociale e di spazio sociale. Abbiamo visto, se vi ricordate, che la struttura, nell'ultima definizione accettata, quella in cui ci siamo concentrati, la interpretiamo come una combinazione, un sistema di elementi interdipendenti e piuttosto relativamente stabili nel tempo, se vi ricordate, no? E abbiamo anche visto dopo il discorso delle aspettative e tutto quanto. Allora, se cominciamo a mettere insieme questi elementi, possiamo renderci conto che effettivamente per certi versi la struttura è fonte di aspettative. In qualche modo la struttura è fatta da aspettative, genera aspettative e si regge su aspettative, cioè il famoso circuito circolare, abbiamo visto, non quello semplicemente della causalità lineare, bensì un circolo, un feedback costante nel quale è un po' complicato riuscire a dire, come la faccenda dell'uovo e della gallina, di chi comincia prima. Noi sappiamo tuttavia che la struttura è un ambiente di aspettative. Nella struttura si danno aspettative che sono quelle che fanno in modo che la struttura, tutto sommato, abbia una sua stabilità e serva per l'azione soggettiva. Perché abbiamo anche visto che le aspettative da questo punto sono uno dei criteri con i quali noi agiamo, cioè noi ci aspettiamo che gli altri facciano delle cose, interpretino le cose che noi facciamo in un certo modo, sappiamo di dover fare delle cose e via discorrendo. Questo è un modo per prevedere lo snodarsi dell'azione sociale, è un modo per fare progetti, un modo per rassicurarsi anche, come abbiamo visto più volte. Nel senso che l'aspettativa, come no, è un piacere. Dicevo che l'aspettativa è un doppio legame da tutti i punti di vista. L'aspettativa è qualcosa che noi mettiamo in atto, qualcosa sulla quale noi ci appoggiamo, uno dei sistemi attraverso i quali strutturiamo a nostra volta lo spazio nel quale ci muoviamo. E da questo punto di vista quindi parliamo di spazio sociale. Ovvero sia l'insieme della struttura, delle aspettative, delle azioni degli individui genera quello che noi chiamiamo spazio sociale. E questo è uno dei modi interessanti, una delle situazioni interessanti sulle quali riflettere, perché vediamo che per raffigurarci i modi con i quali entriamo in contatto con gli altri, anche socialmente, noi usiamo delle metafore spaziali, ovvero sia noi parliamo di qualcuno che sta sopra di noi, parliamo di qualcuno che sta sotto di noi, qualcuno che ci è vicino e qualcuno che ci è lontano, ma non lo facciamo da un punto di vista geografico. Noi possiamo essere vicinissimi a qualcuno che abita a Milano e quindi ne stiamo parlando da un punto di vista estetico, relazionale. Ne stiamo parlando da un punto di vista gerarchico, possiamo essere vicini, io e un mio collega che ricopre la mia stessa carica, anche se sta a Cagliari o se sta a Copenaghen, volendo, insomma non è un grosso problema. Okay? Però vedete che per capire il tono dei rapporti sociali che si instaurano, noi usiamo delle metafore che rappresentano la realtà. Allora ci diciamo vicinanza e distanza, lontananza, prossimità, arrampicatore sociale. Sono tutta una serie di immagini che, come vedete, hanno una forte connotazione spaziale, ma servono a darci un'idea dei rapporti che effettivamente esistono da un punto di vista sociale. Non c'è bisogno che questa vicinanza sia geografica. È una vicinanza di status, è una vicinanza all'interno dello spazio sociale. Quindi noi immaginiamo di agire all'interno dello spazio sociale come se ci muovessimo in uno spazio normale. E questo lo facciamo perché? Perché ci viene più facile, perché è un modo, come abbiamo già visto, abbiamo parlato, noi conosciamo attraverso similitudini, no? E quindi l'unica similitudine che ci sembra produttiva, utile in questo caso, è una similitudine spaziale. la distanza che separa coloro che si trovano nei diversi strati della stratificazione sociale, chi sta qui e chi sta qui, per esempio, è una distanza che può anche essere impercepibile geograficamente, possono abitare sullo stesso pianerottolo, teoricamente, ma sono distanti. Mentre persone che sono vicinissime, come vi dicevo, sono vicinissime nello spazio sociale, ma abitano a migliaia di chilometri di distanza. È ininfluente. Quello che ci interessa però è che noi usiamo queste categorie per cercare di raffigurarci questo nostro essere disposti all'interno della stratificazione sociale. Come vedete, come dicevamo, la stratificazione sociale, quindi lo spazio sociale, l'articolarsi dello spazio sociale, può essere interpretato come la rappresentazione delle disuguaglianze che esistono in seno a una società. Il che prima di tutto ci porta a dover accettare come un dato di fatto l'esistenza di queste disuguaglianze. Per quanto si possano sentire retoriche in un senso o nell'altro, tutta una serie di panegirici sulla democrazia, sull'uguaglianza e quello che volete, di fatto all'interno della società persistono delle distanze e delle differenze, anche macroscopiche dovrei dire. E quindi, al di là dei giudizi di valore in proposito, la stratificazione sociale serve a darci un'idea di come queste differenze siano strutturate, ovvero sia quali siano i criteri generali che ci permettono di porre qualcuno all'interno di uno strato o di un altro, ci servono per orientarci più o meno sul modo in cui muoversi all'interno degli strati, se questo è possibile, e via discorrendo. Ok? Quindi, da un punto di vista oggettivo, iniziale, definitorio, possiamo dire che la stratificazione sociale è esattamente questo. È il sistema delle disuguaglianze strutturali di una società, ovvero sia il fatto che qualcuno venga stimato di più e qualcuno venga stimato di meno, qualcuno percepisca uno stipendio di un certo tenore e qualcuno ne percepisca un altro, che una professione venga ritenuta appetibile e che una professione invece venga scartata a priori, eccetera eccetera eccetera. Tutta questa serie di informazioni con le quali noi facciamo i conti quotidianamente, che spesso e volentieri informano il nostro agire, no? Perché anche per l'agire abbiamo bisogno di informazioni, ecco, tutta questa serie di informazioni è racchiusa nella stratificazione sociale e nella posizione che noi occupiamo all'interno della stratificazione sociale, ovvero sia quello che noi chiamiamo lo status. Come vedete, questi autori che ho citato danno una doppia dimensione, che è anche ulteriormente complicabile volendo, ma per il momento ci accontentiamo, ovvero sia parlano dell'ammontare di ricompense materiali e simboliche e parlano invece del potere, quindi due dimensioni ben precise, sebbene anche la stessa dimensione distributiva, quella dell'ammontare delle differenze materiali e simboliche, necessiti un approfondimento, perché materiali e simboliche è parecchia roba oggettivamente, no? È parecchia roba soprattutto per noi che siamo di solito abituati a ragionare in termini della semplice economia. Diciamo che quello che è il modo oggi, il modo veloce per attribuire uno status a qualcuno è più o meno avere un'idea del suo conto in banca. Quindi quello ci dice se sta alto, basso, medio e via discorrendo, però è un modo di fare estremamente semplice, lo definirei rozzo. Ci sono molte più dimensioni chiamate in gioco nel momento in cui noi abbiamo uno status, quando ponderiamo il nostro status o quando studiamo lo status degli altri. Perché a noi interessa studiare lo status degli altri? Perché noi di fatto attribuiamo uno status a tutti quelli che vediamo?
Che cerchiamo il confronto.
La vostra collega ci dice cerchiamo il confronto. Altre idee? Adesso vediamo quanto.
Dobbiamo essere sinceri, perché se non può vedere quella persona, se può essere vicina o non vicina a noi.
Lo ridica?
se dobbiamo essere sinceri è perché ci interessa sapere se quella persona da un punto di vista anche economico, è brutto dirlo, può essere vicina o non vicina a noi.
Oh, allora vi faccio presente, ottima osservazione anche nella forma, vi faccio presente che pur noi sapendo perfettamente che l'economia è l'istituzione chiave, ragionando in modo abbastanza spigliato, quasi sempre in termini monetari, quando però dobbiamo dirlo ci sembra brutto. Il che è interessante se ci fate caso come tipo d'approccio alla dimensione economica. Cioè, manteniamo verso la dimensione economica una forma di, no? Come dire, un perbenismo etico, lo vogliamo definire così, una forma di ritrosia. Insomma, in qualche modo, da qualche parte, ci rendiamo conto che ragionare solo in termini economici non torna molto, poi però di fatto lo facciamo senza prendere in ballo la vostra collega, però in generale è uno dei grossi problemi che incontro ogni volta che faccio questa lezione, no? Perché sembra che a noi non ce ne freghi niente gli altri che cosa fanno da un punto di vista pratico, laddove di fatto è uno dei nostri problemi principali, come dice la vostra collega, sarà brutto dirlo, però di fatto a noi serve sapere gli altri che fanno e dove sono nella stratificazione sociale. E ci serve talmente tanto che noi di norma assegniamo agli altri uno status quasi in automatico. Ora voi adesso vedremo un momento quanto lo status è complesso, quante cose ci stanno dentro, quante stime di fatto operiamo, e sarà impressionante vedere quante cose noi riusciamo a calcolare in un batter d'occhio. Perché noi vediamo una persona e istantaneamente sappiamo dov'è. È uno dei modi attraverso i quali viviamo in società. Il nostro sapere dove è l'altro ci serve per sapere come regolarci, come comportarci, che forme verbali adottare, che tipo di comportamento adottare, se poter pretendere o no, se dover cedere qualcosa, se scendere a compromessi, tutta una serie di cose che non ci piace dire ma che funzionano così. Allora io normalmente, come vedete, non è che vado in giro molto vestito da professore. Adesso comincio un po' a ingrigire, perché si capisce che tutto sto studente forse non sono, ma per un sacco di tempo invece non funzionava così, ero abbastanza giovanile e facevo esami e non mi conoscevano, e uscivo dall'aula e arrivava lo studente e mi diceva: allora che t'hai chiesto? Come va? Beh, ne ho bocciati parecchi. Faceva un salto indietro così perché era un problema di status. Perché in quel momento stava sbattendo contro questo, contro il fatto che non ero quello che aveva immaginato, che aveva sbagliato la stima, che io ero da un'altra parte nella stratificazione. E in quel particolare momento ero parecchio più su. Per cui tante cose, oddio, adesso questo mi si segna, quando vado a fare l'esame mi rovina perché gli ho dato del tuo, c'è tante cose di questo genere. Una serie di... No, ci mancherebbe. Non, a parte che poi non mi ricordavo 20 secondi, ma a parte quello poi insomma ci mancherebbe altro. Stronzo sì, ma con un certo metodo, diciamo. E allora il problema è questo, capite? Noi abbiamo costantemente bisogno di sapere gli altri, anche perché questo, se ci pensate, è un corollario dell'azione weberiana. Cioè, se io progetto la mia azione in modo che venga recepita dagli altri in un certo modo e non so questi altri chi sono, che fanno, se mi interessano o meno, come la progetto l'azione? Capite? Quindi cerchiamo di cominciare a unirli tutti questi elementi che vi sto dando, perché di fatto sono tutti intrecciati. Quando noi parliamo di una dimensione relazionale, quando parliamo dell'interdipendenza, quando parliamo della strategia nell'azione, parliamo di questo, ovvero sia del fatto che nell'azione ci sono implicite una serie di cose che adesso pian piano tiriamo fuori ma rimangono lì. Ovvero sia, se io devo effettivamente agire, come dice Weber, nel contesto sociale, ho bisogno di sapere questo contesto come è strutturato, sennò come faccio ad agirci? Se non ho la più pallida idea di chi è quello che potrebbe essermi d'aiuto e di chi è quello che potrebbe essermi concorrente o ostacolo, se non ho idea di chi c'è che è interessato a quello che io voglio fare e chi no, che faccio, agisco così a capocchia? Non è possibile. Devo sapere, e se devo sapere devo ragionare in questi termini, ovvero sia devo essere all'interno della stratificazione sociale e capire come funziona, e vi garantisco che lo sapete tutti, anche se a dirlo sarà un po' complesso, spesso e volentieri vi sembrerà buffo, ma sono tutta una serie di ragionamenti che fate tutti i giorni, perché quando noi incontriamo qualcuno la prima cosa che facciamo è stabilire dov'è, per decidere poi come ci comporteremo di conseguenza. Fino a qualche tempo fa, ancora oggi in sacche fortunate, c'erano dei modi di fare specifici, c'erano delle formule di saluto particolari, dei verbi, dei tempi particolari, tutta una serie di cose che servivano a marcare la differenza. Si dava del lei, si dà del tu, si cambia a seconda del tipo di idea che ti sei fatto dell'altro, chiaramente, no? Tutto questo serviva per orientarsi meglio all'interno della stratificazione sociale, per cui vi faccio presente, paradossalmente, che l'abrogazione di tutte quelle famose formule di saluto e formalità che abbiamo salutato in un momento di, come dire, di gioia, come se ci fossimo liberati da chissà quale fardello, di fatto dal nostro punto di vista è stata una bella fregatura, perché abbiamo molti meno elementi oggi per decidere chi è chi. E a noi decidere chi è chi serve. Quello è il problema. Serve per la nostra azione, serve per impostare dei rapporti, che siano primari o secondari, vi ricordo c'è anche questo discorso, e comunque è importante. Serve perché, di nuovo, noi siamo connessi all'altro da un insieme di aspettative che varia a seconda di chi è l'altro. Chiaramente, no? Per cui io non so se l'altro fa parte del mio ristretto cerchio di aspettative che devo soddisfare, oppure è esterno e quindi mi crea meno problemi. Non so se agendo in un certo modo lo danneggio o no, non so quanto lui possa danneggiare me. Io ho bisogno di sapere queste cose, perché il mio agire funziona soltanto così. Ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro che la società è un tessuto di aspettative costante, è un processo costante, e all'interno di questo processo più io so e meglio è, ovviamente, perché più io so e più riesco a regolarmi, più riesco a agire in modo efficace. Tutte quelle famose cose che dicono sempre nel marketing sono state, come dire, requisite abusivamente nel marketing, ma sono il modo in cui noi viviamo normalmente. E siccome sono molto efficaci, il marketing se l'è giustamente prese. Ma non è che noi ci comportiamo diversamente, né che lo facciamo perché lo copiamo dal marketing e viceversa. Il marketing copia il nostro modo di ragionare, copia i processi di strutturazione della società, copia le aspettative e tutte queste cose, perché gli fa comodo, evidentemente. Quindi la stratificazione sociale, come vedete, è un insieme di considerazioni. E il mio status all'interno della stratificazione sociale, da questo punto di vista, deve essere inteso come un indice sintetico, ovvero sia è una semplice misura, semplice tra virgolette, che però mi parla di tante dimensioni dell'individuo. Cioè non prende solamente in conto il conto in banca, prende in conto tante altre cose, e adesso vediamo quali sono. Come vedete, lo status serve anche, tra le altre cose, a renderci conto del nostro potenziale d'accesso, se vi ricordate quella lettura che abbiamo fatto la settimana scorsa, di Rifkin, più tutte le altre cose che abbiamo detto strada facendo. Ovvero sia, lo status è una misura dei benefici ai quali possiamo attingere, delle risorse scarse alle quali possiamo arrivare. Tutta una serie di cose che vengono ovviamente molto valutate nell'ambito sociale e che per una serie di motivi anche culturali noi tendiamo a voler far nostre. Quindi cosa vediamo? Che se a posizioni superiori corrispondono maggiori privilegi e un accesso più facile alle risorse scarse, è evidente che noi vorremmo arrivare alle posizioni superiori. Come abbiamo detto, se vi ricordate, no? Uno dei motivi per cui spesso si è all'università, qual è? Quello di migliorare la propria posizione sociale. Quindi passare da uno status, dall'essere l'individuo A all'essere l'individuo B, per dirne una. Perché? Perché chiaramente questo conviene, ma non esclusivamente da un punto di vista economico. Come dicevano Bagnasco, Barbagli e Cavalli, i benefici sono economici e simbolici. Ne abbiamo già parlato più volte. Beneficio simbolico qual è? È il famoso problema del riconoscimento, per esempio, no? Del giudizio che gli altri danno di noi. Allora c'è dentro una serie di cose che noi chiamiamo prestigio, chiamiamo fama, chiamiamo visibilità, oggi come oggi ovviamente, perché dobbiamo prenderne atto, no? Ci sono tutta una serie di considerazioni che non sono soltanto economiche, anche se facciamo finta che la gran parte delle ragioni siano economiche, ma noi sappiamo benissimo che non è così. Sappiamo che a noi piace essere riconosciuti, a noi serve, di nuovo, essere riconosciuti. Non è strumentale, ma serve per il nostro benessere esistenziale, serve ai nostri rapporti primari, se vi ricordate, serve allo spessore qualitativo della nostra vita. E allora è chiaro che quei benefici simbolici, che formano anche il capitale sociale di cui abbiamo parlato, sono anch'essi molto importanti e vanno messi sullo stesso piano dei benefici economici. Perché i benefici simbolici sono quelli che ci permettono di essere riconosciuti, sono quelli che ci permettono di riconoscerci, di essere confermati nel nostro esistere, nell'essere proprio quelli lì, e via discorrendo. Poi chiaramente questo si riflette anche sulla dimensione del potere, chiaramente, perché grande visibilità, grande prestigio è capacità di influenzare, è capacità di far fare agli altri ciò che tu ritieni sia giusto o ciò che tu vuoi che facciano, a prescindere o meno dal giusto. Insomma, c'è una serie di, no, benefici che derivano dall'essere nelle posizioni alte della classifica, ovviamente. Quindi, come vedete, lo status è piuttosto importante. E ci dà un'immagine a tutto tondo dell'individuo, per cui, come vi dicevo, ragionare esclusivamente sul versante economico è riduttivo. Anche perché, come dovremmo aver detto, il versante economico è quello meno, come dire, meno soggetto alla dimensione etica. Sì, tu puoi avere 1 milione di euro in banca, ma io non so come mai li hai. Non so se l'hai vinti in borsa, l'hai vinti a una lotteria, l'hai ottenuti spacciando, l'hai ereditati da tuo zio, non so quanto valore tuo c'è dentro quel 1 milione di euro e quanto è stata una fortuna, non so niente, so solo che c'è 1 milione di euro. Quindi vedete che come giudizio è un po', come dire, lascia un po' a desiderare. Difficilmente riesco a farmi un'opinione di qualcuno a giudicare dal suo conto in banca. Per cui la dimensione economica è sì importante, perché abbiamo detto in tutte le lingue che nella nostra cultura l'istituzione chiave è l'istituzione economica, e che noi affettiamo una strategia di giudizio basata esclusivamente sull'economia, però siamo i primi a sapere che l'economia da sola non basta, c'è anche altro. E quali sarebbero le dimensioni dell'altro secondo voi? Diciamo che qui vi ho dato la risposta, mi è scappata la manina, per cui facciamo finta di niente e andiamo avanti. Allora, le dimensioni dello status, come vedete, sono in linea di massima quelle tre lì. Per provenienza intendiamo l'appartenenza familiare, la stirpe, se vogliamo usare una parola bella antica. Poi abbiamo la dimensione culturale e una dimensione economica, ovvero sia noi nel momento in cui incontriamo qualcuno, formuliamo un'ipotesi che implica queste tre dimensioni. E non è che ci mettiamo lì col pallottoliere a fare i conti, ripeto, fate caso a come agite. Vedete che è esattamente uno di quei comportamenti complessi di cui abbiamo parlato fino adesso. Non è che cominciamo a fare allora questo, quindi economicamente, allora poi dopo quell'altro. No, io lo guardo e lo so, tutti insieme, contemporaneamente. Ok? È un'azione che non è soltanto razionale, è un qualcosa che noi facciamo in modo talmente spontaneo e automatico che spesso e volentieri neanche sappiamo di averlo fatto, però guarda caso l'abbiamo fatto, perché sappiamo benissimo come rapportarci con quello davanti, o perlomeno come presumiamo di doverci rapportare con quello davanti, il quale oggi, come abbiamo visto per tutto il discorso dell'apparenza, dell'immagine, della metropoli, potrebbe essere fonte di sorprese, no? Però io comunque ho bisogno di un'ipotesi operativa, perché non è che posso rimanere sospeso nel nulla. E come faccio a emettere questa ipotesi operativa? Cos'è che prendo in conto? Cioè, da cosa partite per dare il giudizio di status voi?
Da?
E, ok, da come è vestita e va bene. Poi? Da come parla? Da quali sono i suoi modi di porsi nei vostri confronti, dal suo lavoro, ci diceva una vostra collega.
Certo, se c'è magari il medico che può rivolgersi a una persona come il contadino.
Mm-hmm. Comunque, ad ogni modo, insomma, diciamo che dobbiamo sapere che si tratta di un medico, ovviamente. Mm. C'è altro? Abbiamo per il momento una serie di informazioni abbastanza notevoli, nel senso che abbiamo qualcosa che ha a che fare con ciò che si porta, che siano vestiti, accessori, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo qualcosa a che fare con ciò che si dice. E qui abbiamo detto ciò che si dice, ma ciò che si dice ci dice parecchie cose. Per esempio ci dice se c'è o meno una calata locale, ci dice la proprietà di linguaggio, ci dice qual è la qualità delle parole che vengono utilizzate. Ci dice molto di più di quanto mi sembri. Poi abbiamo un problema di impostazione fisica, di postura, possiamo dire, no? Ovvero sia io vedo e noto tutta questa serie di cose, quindi guardate quanti diavoli di dettagli prendiamo in conto quando incontriamo qualcuno. Il famoso perfetto sconosciuto non esiste, non c'è nessuno che sia un perfetto sconosciuto, forse lo possiamo contemplare in internet un perfetto sconosciuto, perché lì veramente non ho idea in linea di massimo. Ma quando io vedo qualcuno, quello per me non è un perfetto sconosciuto, quello mi sta dando una miriade di informazioni, me le dà volente o nolente, oltretutto, perché ci sono un sacco di modi di fare, un sacco di gesti, un sacco di atteggiamenti che io prendo a prescindere dalla mia coscienza, per cui posso rivelare se sono a disagio, se sono tranquillo, se sto mentendo, se sto cercando di fregarti. Ci sono un sacco di cose che io capisco dell'altro senza stare lì a razionalizzarle, lo so e basta. Qui c'è da discutere, perché effettivamente le neuroscienze ci dicono che la prima impressione spesso e volentieri è molto meno superficiale di quanto non sembri. Ah certo, chiaramente, a volte sì, a volte no, però non è necessariamente superficiale, questo è il problema. Anche perché
il linguaggio del corpo
è un linguaggio che, se tu lo conosci, comincia a diventare molto problematico riuscire a falsificarlo, e lì ti dà delle informazioni che sono molto più veritiere di quello che tu puoi dirmi. Come voi saprete, visto che abbiamo parlato di Pareto, sapete che parlando si dicono un sacco di stupidaggini. Invece, per esempio, il problema della scalata, il problema della scelta di termini, il problema della vivezza dell'occhio, il problema dei gesti, delle espressioni, è un problema di difficilissima gestione. Soprattutto bisogna essere molto ben addestrati per poter falsificare queste cose, insomma, per cui... Ah beh, la stretta di mano, cioè sono tantissimi segni, la distanza alla quale ci si mette, vedete quante informazioni senza volere diamo, no? Allora, queste, tutte queste informazioni in qualche modo noi le cataloghiamo, le inseriamo, le utilizziamo per decidere in queste tre dimensioni come si comporta l'altro. Qual è la sua dimensione economica, qual è la sua dimensione culturale, qual è la sua dimensione di nascita. C'è qualcosa che vi sembra manchi? Stiamo sorvolando su qualche dimensione che potrebbe essere interessante e importante? Oh, vedete, con un po' d'attenzione saltano fuori le cose. Allora, di fatto, come vedete, a noi in linea di massima la religione non viene più in mente quando parliamo di status. È qualcosa sulla quale bisogna attrarre l'attenzione, non è qualcosa che salta all'occhio, non è qualcosa che immediatamente prendiamo in conto. E questo, da un certo punto di vista, è un segno effettivo della secolarizzazione della nostra società. Perché fino a qualche anno fa, fino a qualche decina d'anni fa, diciamo, un po' meglio, sapere se uno era o no di una certa religione era fondamentale per sapere come comportarsi. Oggi noi siamo diventati molto meno attenti a questo problema. Noi, perché ovviamente, come penso immaginerete, le stratificazioni sociali e gli status variano a seconda delle società, variano anche a seconda dei tempi, per esempio, no? Allora, se noi parlassimo di questo discorso negli anni 50 in Italia, la dimensione religiosa dovrebbe esserci necessariamente. Oggi la dimensione religiosa per noi è molto più privata che non pubblica, non ci interessa in via di massimo se l'altro è... Oddio, forse oggi ci interessa se uno è musulmano per una serie di ulteriori problemi che si sono aggiunti dall'11 settembre, ma in linea di massima non è un elemento col quale ragioniamo, un elemento che inseriamo nel computo, è qualcosa che ci è piuttosto indifferente. Allora, conoscete la differenza tra status ascritti e status acquisiti? Allora, l'ascritto è della nascita.
Quello acquisito lo acquisisci,
diciamo che è un po' tautologico, però insomma più o meno. Allora, quando vi dico, appunto, cerchiamo di parlare con la lingua della sociologia, cerchiamo di farlo in modo che queste definizioni abbiano un po' più di spessore. Allora, lo status ascritto che vuol dire che è di nascita? Sì, non solo quello, ma è questo. Però vuol dire che non è disponibile, ovvero sia io sullo status ascritto non ho potere di intervento. Me becco quello che passa al convento, diciamo, proprio in termini un po' brutali. E
però
un
non
esempio
è cambiabile.
No, certo, questo è il massimo, no?
l'avevo pensato diversamente, se nasco in una famiglia che sta in uno stato, se quindi è scritto, però poi posso comunque cambiarmi.
No, qui parliamo di componenti dello status, cioè lo status in generale può essere modificabile o meno a seconda delle società, ma all'interno dello status, visto che abbiamo visto che lo status è abbastanza complesso come oggetto, ci sono delle componenti ascritte e delle componenti acquisite, ovvero sì, ci sono dei caratteri dello status che io non posso modificare, perché se sono nato in una famiglia ci sono nato e basta, e mi è rimasto, a meno che non mi costruisco una vita alternativa, ve la tengo, e ci sono invece delle componenti che posso modificare. Allora, secondo voi, in queste tre dimensioni, come sono distribuite le componenti ascritte e le componenti acquisite?
La cultura è
la cultura
ecco. Allora, inizialmente abbiamo detto che cultura e economia sono acquisite e immagino provenienza, no? Perché quella, insomma, è abbastanza ovvia che è ascritta. Ma siamo sicuri che sia così lineare la cosa? Sono già sfiorati i primi dubbi. Dimmi. Esatto. Allora, come vedete, e questo è un piccolo problema, se vogliamo, in qualche modo, per i nostri ragionamenti, di fatto ci troviamo in un panorama che non è proprio ovvio. Tra l'altro ci sarebbe una parte della provenienza acquisita che io non ci ho messo, ma ci sarebbe. A qualcuno viene in mente quale può essere? No, i parenti te li tieni, come dici. Ma c'è qualcosa che puoi scegliere.
Nella provenienza.
Il matrimonio. Il matrimonio, ragazzi, è una delle... Ma a livello di Baci Perugina è un po' difficile dirlo, di nuovo è brutto, però il matrimonio è una delle strategie, è l'unica strategia che è comune a tutte le società per mettere in atto processi di mobilità, per cambiare il proprio status. Perché soprattutto, e qui dobbiamo anche essere un po' storici, nelle società tradizionali e nella grandissima parte delle società al mondo ancora oggi, gli status acquisiti non ci sono, ce ne sono pochi. Ovvero sia, il fatto della nascita è il fatto fondamentale della tua vita. Dove nasci dice cosa farai, chi sarai, chi vedrai, chi sposerai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che l'unica strategia possibile, se vale effettivamente il cerchio dei rapporti primari, perché questo è quello che stiamo dicendo, tra l'altro vi faccio presente, no? Se io parlo di una nascita come fondamentale, sto anche dicendo che i rapporti primari sono più importanti dei rapporti secondari. Non so se ci avete pensato, però è abbastanza importante tenerlo presente. Allora, se io parlo di un contesto nel quale il fatto della nascita e quindi il giro dei rapporti primari è più importante di tutto il resto, è ovvio che l'unico modo che io ho di incidere su questa dimensione è sposarmi. Quindi, nella storia, e anche oggi, al di là dei Baci Perugina, il matrimonio è una delle strategie più gettonate per modificare il proprio status. No, prendete soltanto tutte quelle che si sono sposate i miliardari americani negli ultimi 5 anni. Ivana Trump, la moglie di Paul McCartney, e ce ne sarebbero un'altra sfilza infinita. Cosa fanno secondo voi se non mettere in atto delle strategie di mobilità sociale basate sul matrimonio? E tutta la parte diplomatica e tutta la parte di rapporto tra famiglie, che era importantissima fino al 1789, data che abbiamo stabilito in modo un po' così radicale per il cambiamento per la società moderna, tutte quelle avevano luogo solamente attraverso matrimoni. Pensate a tutta la storia delle dinastie, a tutti i governanti europei, tutti coloro che prendevano, andavano e diventavano duca di questo, principe di quello, re di sopra, imperatore di sotto e via discorrendo. Tutto questo accadeva solo ed esclusivamente per un problema di nascita. Le caratteristiche del soggetto erano del tutto indifferenti. Poteva essere un perfetto imbecille. Spesso lo era, anche perché, come saprete dalla genetica, quando cominci ad avere questi rapporti familiari un po' troppo vicini, la possibilità che emerga, come dire, il jolly c'è spesso, insomma, ecco. Quindi avevamo tutta una serie di prassi che erano molto complicate. Oddio, potremmo addirittura, se volessimo essere proprio molto avventurosi, immaginare che la rivoluzione francese è stata un modo per modificare delle prassi che non erano più sostenibili, no? perché che vuol dire infrangere il primato della famiglia e del sangue? Vuol dire liberare, aprire verso la democrazia e poter fare, avere un po' d'aria, perché lì l'aria non c'era più. Abbiamo, non so, Emanuele Filiberto di Savoia, l'avete presente un po' tutti, suppongo. Ecco. Allora, come vedete, però, la parte giocata oggi ancora dal fatto della nascita continua a essere significativa. Cioè, che noi si viva in società dove la mistica dello spostamento e del cambiamento di status è continuamente ribadita ed è trasformata anzi in scopo centrale, non toglie che di fatto le condizioni da cui partiamo restano fondamentali. Su questo c'è poco da discutere e lo vediamo meglio nella prossima ora. Allora, vogliamo ragionare un momento più approfonditamente sulla questione. In che senso ciò che ha a che fare con la dimensione culturale deve essere diviso in status ascritti e status acquisiti? Vediamo un attimo. Cosa intendiamo per ambiente familiare?
Lo status in cui è la famiglia.
L'ambiente che hai tu dalla nascita.
Sì, allora diciamo che questo microfono è veramente un dramma di vita. L'ambiente familiare da questo punto di vista, allora teniamo presente che stiamo parlando di componenti dello status, ok? Quindi lo status in generale è un giudizio che noi diamo e basta, che però per darlo abbiamo bisogno di ragionare su una serie di piani diversi, che sono giusto appunto questi. Per cui quando ragioniamo sul piano culturale, che intendiamo per ambiente familiare? Intendiamo effettivamente il tipo di approccio alla cultura che c'è nella famiglia dove nasciamo. Perché è sempre più spesso confermato da ricerche, studi, adesso che le neuroscienze soprattutto hanno degli strumenti di indagine sempre più sofisticati, come le varie rappresentazioni delle aree elettriche del cervello, tutta una serie di quello che viene chiamato digital imaging, che ci dicono che effettivamente nascere in una situazione nella quale si è stimolati sin da piccoli, nella quale si è sottoposti a una serie di input che sono stimolanti, che vengono quindi a chiamare in causa i nostri sensi, a implicare una frequentazione di materiali estetici, giochi e via discorrendo, ci dà un cervello che è più funzionale per l'acquisizione di cultura, un cervello che porterà a essere più curiosi, con maggiori capacità di apprendimento, con delle capacità di connessione reticolare più serie, che non qualcuno che nasca in una situazione nella quale tutto ciò non avviene. Per cui l'ambiente familiare da questo punto di vista lo definiamo esattamente come un ambiente, essere nel quale mi facilita poi l'approccio alla cultura, mi spinge spesso e volentieri a un approccio alla cultura. Non so se avete notato che i giochi per i bambini sono sempre più complicati ultimamente, no? Lampi, luci, suoni, musiche, cambiamenti, cose, ecco, lo fanno apposta, perché quel tipo di stimolo attiva delle aree cerebrali che poi rimangono attive, perché stiamo scoprendo sul cervello una serie di cose molto interessanti che vanno prese in considerazione, nel senso che anche il cervello, come quasi tutto il resto del nostro corpo, va allenato. Non so se avete visto le varie pubblicità che ci sono sul brain training, quello con Nicole Kidman che fa i conti, c'ha 24 anni e queste stronzate, ecco quello, però di fatto si fonda su questo genere di ragionamento, ovvero sia, come credo di avervi detto quando abbiamo parlato dell'analfabetismo di ritorno, non è che il fatto che voi siate stati per 4 anni dentro quest'aula vi dà qualcosa in più, o perlomeno non vi dà qualcosa in più che resta. Cioè, se voi non fate più niente, usciti dall'università, non leggete, non vi informate, non guardate, non pensate, tempo qualche anno, tutto ciò che avete imparato si perde, perché il cervello prende nota di quanto viene usato e le parti che non vengono usate, dal suo punto di vista, non è che da giudizi di valore, le sfoltisce. Per cui noi oggi siamo nella condizione che il 67,1% di coloro che si sono laureati, dopo 10 anni non riesce a leggere un articolo di giornale, non parlo di un saggio, parlo di un articolo di giornale. Perché se tu leggi solo quando sei qui e soltanto perché te frutto, altrimenti non leggi, non serve a niente. Se tu poi te ne vai, fai 5, 6, 10 anni senza aprire una pagina, senza porti un problema, senza affrontare un ragionamento strutturato, questa cosa non è come andare in bicicletta, che ormai la sai, te la perdi. Ok? Perché l'andare in bicicletta sta da un'altra parte nel cervello. È subcorticale, quello non te lo dimentichi più, ma qui parliamo di attività intellettuali. Per cui, guarda caso, è uscito il brain training, se ne sono accorti. Allora facciamo in modo che queste zappe che non leggono neanche a cannonata almeno facciano qualcos'altro. Facciano un sudoku, facciano un crucifixel, se inventino qualcosa, perché almeno un minimo, no? Sti neuroni, poveracci, non si sentono abbandonati a se stessi, ma è deprimente, voglio dire. No? Dovrebbe essere sto strumento eccellente il cervello, lavoriamo col 20% delle nostre potenzialità, dicono tutti. E sto 20% sta fine gli facciamo fare? Pensa se era il 70% che spreco che sarebbe stato, meglio così. Meglio decerebrati. Millenni di evoluzione buttati nella pattumiera, non ci serve la corteccia, potremmo rimanere tranquillamente al sistema limbico per quello che stiamo facendo ultimamente. Allora, quindi, siccome l'ambiente familiare è quello che dà il tono iniziale, è quello che traccia le prime mappe neurali, è quello che determina quali aree sono più predisposte all'apprendimento, quali aree sono più incisive, più pronte, più flessibili, allora effettivamente la cultura è anche un problema di nascita. Nascere in una famiglia che si rende conto di queste cose, dove c'è comunque un'attività culturale di qualche genere, si guarda la televisione, si discute, si parla con i figli, li si fa leggere, tutte queste cose qui, è meglio che nasce in una famiglia nelle quali non gli frega niente a nessuno, no? Quindi da questo punto di vista una parte di status ascritto c'è anche nella dimensione culturale. La dimensione economica l'abbiamo già affrontata ripetutamente, se ci pensate, quando parlavamo del fatto che il 35% dei laureati poi fa il mestiere del padre, non stavamo facendo altro che parlare di questo, ovvero sia del fatto che nascere in una situazione strutturata economicamente spesso e volentieri è utile, no? Mi permette di fare cose, mi permette di tentare di perseguire la professione che mi piace, anche se non ci riesco, anche se inizialmente devo fare dei sacrifici, li faccio più semplicemente se ho delle basi economiche alle spalle, no? O addirittura appunto posso decidere di fare ciò che è già stato fatto da mio padre, molto più comodo, posso attivare i vari contatti della famiglia e vedere di trovare qualcosa, insomma sappiamo tutti più o meno come funziona la questione e di conseguenza anche nella parte economica dobbiamo prendere atto del fatto che sì, è vero che io posso scegliermi la mia professione, però se parto da una posizione avvantaggiata è meglio, no? Basta essere un tantino pragmatici, non dico che ovviamente sia giusto, ma credo che sia inevitabile in un certo senso, perché non vedo cosa si potrebbe fare per modificarla questa cosa. Tra l'altro sembra che anche in America si stiano cominciando a rendere conto del fatto, o perlomeno dicano, perché che se ne rendono conto benissimo da sempre, però ultimamente hanno cominciato a dire che effettivamente anche una serie di attenzione ai reticoli personali, alle possibilità di pressione eccetera eccetera non gli fa schifo. Per cui, come vedete, mio caro, alla prossima.
Sempre riferito alla
posizione
lavorativa,
no, non solo la posizione lavorativa,
è molto più logico che scrivere falegname, faccia falegname perché è cresciuto in mezzo al legno.
Ah certo, decisamente è quello, ma come diceva il vostro collega c'è anche una certa coerenza nel fatto che uno faccia il mestiere del padre, ma io non dico assolutamente che questo sia sbagliato a priori, anzi secondo me se succedesse di più sarebbe male, però il problema della questione è che contro la retorica corrente dobbiamo prendere atto del fatto che il fatto della nascita, che è molto importante in quasi tutte le culture, rimane importante anche nella nostra. Ok? Questo è il punto. Perché è vero che possiamo fare una cosa, è vero che ne possiamo fare un'altra, e questo adesso lo vedremo un po' meglio, ma comunque ciò che possiamo fare una cosa e ciò che poi facciamo un'altra, e quello che poi facciamo spesso e volentieri è guidato anche da un problema di disponibilità già esistenti, da un problema di opzioni possibili, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo detto più volte che noi ci muoviamo all'interno della stratificazione sociale, ve l'ho detto un sacco di volte, ne abbiamo già parlato, ovvero sia mettiamo in atto quelli che si chiamano processi di mobilità individuali e collettivi e o collettivi. Una cosa che dobbiamo subito mettere in chiaro è che il fatto che ciò sia possibile, e ripeto possibile, non realizzato, ma potenzialmente possibile, è raro. Ovvero sia, non è che tutte le stratificazioni sociali ospitano processi di mobilità. Come vi ho detto anche prima, nella grandissima parte delle società, numericamente diciamo, delle società odierne, e in tutte le società tradizionali, la mobilità sociale non c'è. Tranne, come abbiamo visto, che attraverso apposite strategie matrimoniali. Quella è l'unica contemplata. Non ci sono altri modi di modificare la propria condizione con maggiore o minore rigidità. Per esempio, il servo della gleba ovviamente non ha nessuna possibilità, non si può muovere proprio, sta lì fermo. Poi chiaramente altre situazioni invece cosa contemplano? Contemplano che tu debba seguire il mestiere di tuo padre, che tu debba adottare la religione della tua famiglia o del tuo comune o del tuo stato, che tu debba sposare all'interno della tua religione, che tu eccetera eccetera eccetera, tutta una serie di costrizioni più o meno puntuali che comunque si risolvono, come dicevamo prima, nella preponderanza assoluta della sfera primaria, perché la sfera primaria è quella nella quale si nasce. Quindi il gesto della nascita, l'atto della nascita, che è l'atto non disponibile per eccellenza, perché nessuno di noi sceglie dove nasce, è quello che, come dire, struttura il resto della tua vita fino a quando poi non ricominci, come dicono gli indiani nel caso. Quindi, come vedete, il fatto che io possa immaginare di fare una professione diversa da quella di mio padre, di avere una posizione economica diversa da quella della mia famiglia, di spostarmi anche geograficamente, è una conquista. È una delle conseguenze della famosa infrazione dell'ordine che abbiamo visto con la Rivoluzione Francese, col cambiamento, col passaggio alla società moderna. La società moderna è la società nella quale vi sono degli status acquisiti. Le società tradizionali, in linea di massima, questi status acquisiti non li contemplano. Okay. Quindi i processi di mobilità si mettono in atto, funzionano all'interno delle società moderne. La grandissima parte di società al mondo non contempla questa possibilità. Il fatto che tu nasca in una certa condizione è ciò che dà il tono della tua vita. Arriviamo fino alle caste indiane, come credo di avervi già accennato, dove il fatto della nascita già decide cosa mangi, come ti vesti, che lavoro fai, chi frequenti, con chi parli, con chi non parli, dove vivi, tutto. Un... Certo, si possono sposare nella propria casta, in quella immediatamente superiore e in quella immediatamente inferiore. Ed è l'unico modo, come dicevamo, e poi ovviamente è chiaro che in linea di massima i genitori decidono, perché è chiaro che, come vedete, la decisione matrimoniale non è limitata alla coppia, ma retroagisce su tutta la famiglia, perché chiaramente una promozione sociale come lo sposare in una casta superiore non riguarda soltanto quello che si sposa, ma riguarda tutta la cerchia di rapporti primari. Quindi è ovvio che nella storia il matrimonio non è mai stato un fatto privato. Il matrimonio ha sempre avuto delle ripercussioni micidiali, pensate soltanto a tutte le varie... tutte le varie opere di Shakespeare, Giulietta e Romeo, di fatto cos'è? Se non la dimostrazione che comincia a nascere un'idea moderna di rapporto, ma confligge con quelli che sono gli scenari esistenti. L'amore dei due è secondario. Quello che conta è la rivalità a fare famiglie, il fatto che non possono sposarsi per motivi strutturali, non perché non si piacciono. Capite? Questo è il punto. Ed è già moderno. Già comincia a affacciarsi quello che poi diventerà il nostro matrimonio, dove teoricamente quello che conta è l'armonia tra i due e chi se ne frega di tutto il resto, sempre teoricamente anche questo, però insomma comunque diciamo che in linea di massima questa è la rappresentazione che ne piace. Ok, quindi i processi di mobilità, abbiamo detto, sono peculiari delle società contemporanee, moderne, occidentali. La mobilità si divide in svariati tipi, anche lei ovviamente. Abbiamo la mobilità verticale, che vedete qui, E che significa, badate bene, che uno può modificare la propria condizione in meglio o in peggio. E questo comincia già a essere un piccolo problema, nel senso che se voi pensate al momento in cui tutta questa storia, tutta questa retorica nasce, vi renderete anche conto che la percezione che noi abbiamo della mobilità sociale, di norma, è soltanto ascendente. Perché tutto questo quando è che si è generato? Si è generato insieme al mito del progresso. Il quale mito del progresso cosa dice? Che il domani sarà migliore dell'oggi e che il figlio sarà meglio del padre. E dice, è sempre andando avanti così, il nipote è meglio del figlio e via discorrendo. Per cui nell'immaginario il processo di mobilità è un processo di mobilità ascendente, nessuno immagina che diventerà un poveraccio andando avanti, no? Il connotato della cosa è che tu cambi per migliorare e di conseguenza vieni incitato a cambiare, come abbiamo visto più volte. Cioè, la nostra cultura è una cultura che spinge a migliorare il proprio status. Però faccio presente che funziona in tutti e due i sensi, purtroppo. No? Ovvero sia, la scelta di mobilizzarsi, se vogliamo usare questa orribile parola, rientra sempre di più in quella categoria di scommessa che abbiamo visto con Moran l'altro giorno. Non c'è una certezza che io migliori il mio status. Io mi sposto. Dopodiché, dove vado non lo so. So se questo è chiaro. E questa è una dimensione che spesso e volentieri non viene presa in considerazione, perché noi nel nostro immaginario, ripeto, siamo molto hollywoodiani, abbiamo l'happy ending, per cui cominciamo e poi diventeremo celebri, diventeremo famosi, diventeremo ricchi, giovani, belli, come abbiamo detto, no? Poi purtroppo ti trovi in una situazione in cui questo non accade e ci resti anche male, perché francamente era un problema di aspettative. Non so se vi rendete conto della cosa. Ma vedete che l'aspettativa di miglioramento sociale è largamente generata da discorsi che sono mitici, non sono realistici. Quindi vedete quanto è importante l'aspetto non razionale nel muoversi, nel nostro agire, nello strutturarsi della società. Tutta una serie di cose che vanno tenute presenti perché ci torneranno utili andando avanti. Allora, come faccio io però, volendo adottare per oggi la parte ottimista, come faccio io a migliorare il mio status? Dove lavoro? Su cosa lavoro delle cose che abbiamo visto prima? Sulla cultura, sull'economia o anche, come abbiamo detto, sulla provenienza, tutto sommato. Possiamo, però come vedete sulla provenienza abbiamo un certo ritegno, laddove era la cosa più normale del mondo fino a qualche decennio fa. Oggi come oggi, pensare che qualcuno si sposi per motivi di status a noi crea dei problemi a dirlo, poi a farlo spesso e volentieri meno, anzi quando poi lo fanno tutti, vedi quella che furba che è portata via 25 miliardi di sterline, eccetera eccetera eccetera. Però comunque vedete che nella reazione spontanea, quella che la dice abbastanza lunga, continuiamo ad avere delle categorie che sono poco coerenti con questi tipi di comportamento. Cioè continuiamo a considerare che questo comportamento è disdicevole, non si dovrebbe fare, ma sono delle interferenze etiche piuttosto interessanti da questo punto di vista. Allora, come vedete, dicevamo professione e formazione personale. Ovviamente, oggi come oggi abbiamo visto che lo step di base, quello che proprio dà il via, quello che avvia il processo di mobilità, effettivamente è culturale, ovvero sia il fatto che siete qui, per un verso o per l'altro. No? Soprattutto in Italia, il momento in cui comincia il processo di mobilità verticale del singolo è prendere la laurea. Perché la laurea è usualmente vista come uno scatto. Tutti ti percepiscono come il dottore, non più come ragazzetto qualunque che girava intorno a casa per un certo periodo di tempo. Sei riconosciuto. Vi ricordo che la dimensione del riconoscimento è molto importante da questo punto di vista. Sei riconosciuto dagli altri come diverso da prima. E abbiamo anche fatto, come vi ricordate, spero, quel cortocircuito tra formazione personale e professione. Ovvero sia, dal nostro punto di vista, anzi dal vostro punto di vista, spesso e volentieri, la formazione professionale è strumentale al trovare una professione che ci permetta di proseguire il cammino. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete c'è una certa coerenza nel discorso, ovvero sia le società moderne sono quelle nelle quali si può mettere in atto la mobilità sociale, individuale e collettiva, di conseguenza mettono a disposizione del soggetto degli strumenti perché possa fare questo. Quindi in pratica, come vedete, gli status acquisiti sono cosa? Degli strumenti per poter modificare il proprio status, ovvero sia riflettono la possibilità del singolo di modificare la sua condizione sociale. Se avessimo voluto fare una mobilità senza status acquisiti, chiaramente questo non sarebbe stato pensabile, evidentemente. Cioè, nel momento in cui noi chiamiamo in ballo la mobilità sociale, dobbiamo necessariamente liberare alcune dimensioni dalla tradizione e darle alla libera disponibilità del soggetto. Cosa c'è di implicito? Qual è la dimensione implicita molto forte che deriva da questo discorso? Secondo voi, da un punto di vista di responsabilità personale, chi è che è più chiamato in causa? Rispetto a se stessi, verso la propria vita, chi è più responsabile? Un moderno o un tradizionale? Perché? Perché?
Perché il tradizionale è già tutto scritto,
cioè... Vada.
Cioè, in senso, quello tradizionale, quando lei nasce, è già tutto, tutto deciso, cioè non ha le possibilità di scelta, quindi non ha responsabilità per la sua vita.
Ok, perfetto. Secondo voi, da un punto di vista di rassicurazione e serenità esistenziale, chi sta meglio? Paradossale, eh? Però è abbastanza importante rifletterci sopra, perché di fatto la dimensione implicita che vi dicevo che c'è qui è la dimensione della scelta. Ovvero sia, nel momento in cui noi alieniamo dalla tradizione, diamo libera scelta al singolo. Però è un problema suo. Sei tu che devi decidere se ti laurei o non ti laurei, che laurea prendi, che lavoro fai, che religione segui, chi ti sposi, chi frequenti, chi non frequenti. Sono tutta una serie di dimensioni che, come dire, a livello teorico sono affascinanti. Ecco, nella prassi sono angoscia. Faccio presente che c'è questo piccolo problema. Per di più vi faccio un'altra osservazione. La migrazione verso l'acquisito è sempre più marcata. Ovvero sia, quali sono gli status ascritti oggi? Esempio di status ascritto. Non mi dite la famiglia perché è ovvio. Altri. Sì. Diciamo genere fondamentalmente. Diciamo genere, diciamo sesso per il momento. Poi? Luogo di nascita più o meno, però rientriamo nella famiglia, però anche la data di nascita è lì, quindi abbiamo l'età. Poi ce ne sono altri? Il nostro aspetto fisico, mi dice la vostra collega. Allora accettiamo per buona questa cosa: sesso, età e aspetto fisico. Vi sembrano effettivamente ascritti?
No.
È un bel casino, ragazzi. Cioè, se noi cominciamo a ragionare anche a livello, diciamo, un tantino avventuroso, cosa che ogni tanto è divertente, vi renderete conto che in pratica, rispetto a una situazione in cui tutti gli status sono acquisiti, noi oggi sono tutti status ascritti, noi oggi manteniamo una panoramica di status ascritti risicatissima. Perché? Perché abbiamo visto che l'età è vero che nasca a un certo punto, ma oggi come oggi abbiamo delle strategie farmacologiche, chirurgiche, estetiche, cosmetiche, che fanno sì che io tutto sommato possa effettivamente combattere, no, come dico, tutte le pubblicità del mondo, come vedete, combattere lo scorrere del tempo. Per cui io, che ne so se c'ho davanti uno che c'ha veramente 35 anni o ce n'ha 55 e tanti soldi, non lo so. Quindi però posso scegliere di essere così, potrei devolvere le mie risorse a sembrare uno di 25 anni ad libitum, finché reggo. Anzi, sappiamo che abbiamo visto con le nuove gerontologie e tutte le nuove strategie biogenetiche che probabilmente potrei aspirare a diventare immortale. C'è poco da ridere. Io spero che sei morto prima, però sono io. Allora, quindi questa è una. Il sesso? Va bene, sì, teoricamente. Anche lì. Certo, mi direte voi o vi dirò io, ancora oggi è una questione abbastanza, no? È una questione abbastanza di frontiera, una questione che non è manco troppo semplice da affrontare, via discorrendo, ma vi dirò anche che il divorzio inizialmente era complicato. Era complicato divorziare, c'erano delle grosse pressioni, erano pochi a divorziare, ma vi dirò anche che inizialmente era difficile non fare il lavoro del proprio genitore. Poi ci siamo abituati. Allora, oggi cambiare sesso è difficile, domani sarà difficile? O dovremmo decidere noi anche lì? Oh, esattamente questo è il problema. C'era una frase di Marx che non abbiamo preso abbastanza in considerazione, non voi perché voi non la sapete, ma in generale noi tutti, operatori dell'intelletto in qualche modo, che dice: tutto ciò che è solido si liquefa nell'aria, tutto ciò che è solido evapora. È vero, perché vi faccio presente una cosa che non so se avete preso in conto, probabilmente no, ma è interessante da vedere. Se noi andiamo a prendere questo coso, che c'è scritto? C'è scritto cognome, cittadinanza, residenza, stato civile, professione, statura, e si chiama carta d'identità. Che vuol dire? Vuol dire che noi riteniamo di essere noi perché siamo fatti così, perché ci abbiamo una certa altezza, perché siamo nati in un certo punto, perché abbiamo una certa età, perché abbiamo dei connotati di un certo genere. Cioè noi ancoriamo, se vedete attraverso questo in una lettura un po' più ampia, ancoriamo il nostro essere noi a delle caratteristiche che ritenevamo stabili, no? Perché ritenevamo che noi, essendo nati il giorno X, avessimo degli status ascritti, quindi una certa età, un certo sesso, essendo nati in un certo modo, una certa famiglia, probabilmente una certa, cioè tutta una serie di cose che non erano soltanto una seccatura mortale perché dovevamo adempiere, ma erano anche parte integrante di noi, ovvero sia l'identità si costruisce sulla stabilità dei caratteri. Il momento io in cui non sono più ancorato a niente, perché non ho più un'età fissa, non ho più un sesso fisso, non ho più ancora un cognome, ma vedremo quanto dura anche questo. Allora io chi sono? Vi ricordate tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla rassicurazione, l'ansia, la necessità di stabilità? Ecco dov'è il grosso problema. Che noi viviamo in una cultura che sta facendo della fragilità, della temporaneità, della liquidità, direbbe Bauman, che non se ne può più, però diciamolo, il dogma. Tutto ciò che è solido va combattuto, va opposto. Io devo essere in grado di poter scegliere qualsiasi cosa. Come diceva il vostro collega, è un'angoscia. Perché io non posso vivere scegliendo costantemente, tutti i giorni qualcosa. Non posso decidere tutti i giorni chi sono, come se mi cambiassi una camicia o un paio di scarpe. Perché mi sfianca. Capite? Quello è il problema. Allora, vedete che di nuovo abbiamo esagerato. Stiamo un'altra volta continuando a massimizzare, come abbiamo detto l'altro giorno. Questo è un altro campo nel quale sappia il discorso, no? Allora, se io ho liberato la professione, allora libero anche la religione. Se ho liberato anche la religione, allora libero anche il sesso. E se ho liberato il sesso, libero anche l'età, e poi libero il cognome, e poi non so che altro libererò perché ho finito. Però chi sono io al punto in cui ho liberato tutto? Non lo so più, perché la carta d'identità non dice soltanto burocrazia, dice qualcosa di più profondo, dice che io per sapere chi sono ho bisogno di qualcosa che duri. No? Vi ricordate com'era il problema della struttura? La struttura è qualcosa che regge nel tempo, se no io come faccio a sapere chi sono? Quindi vedete che la dinamica che si è creata, questa dinamica di perpetua liberazione di prerogative, di attribuzione al singolo di capacità di scelta, è andata ben al di là della misura auspicabile, è diventata una cosa, detta in modo molto sintetico e molto efficace, è diventata un'angoscia. Allora che faccio io quando non gliela faccio più a scegliere? Stacco e non scelgo più. E divento colui che abbiamo visto spesso e volentieri che usa la moda per scegliere. Usa quello che fanno gli altri, legge le classifiche, decide attraverso gli esperti. Cioè tutte queste configurazioni che delimitano il nostro panorama sociale oggi Da dove derivano? Derivano anche, ricordatevi che non vi sto dando mai una chiave di lettura unica, ma comunque derivano anche da questa situazione particolare, ovvero sia il fatto che dovendo scegliere tutto e dovendo io scegliere teoricamente su delle basi solide, no? Perché io per scegliere dovrei sapere, io sarei chiamato a sapere talmente tante cose che poi a un certo punto mi arrendo, tacco, lascio stare, non scelgo più niente, chiedo ad altri, e torniamo sul famoso gioco della cultura, della fiducia, di cui abbiamo parlato qualche lezione fa, se vi ricordate, no? Io penso che l'esperto sia degno di fiducia e quindi gli chiedo che voto, che compro, chi sposo, chi acquisto, e arriviamo a tutta la paranoia che abbiamo attualmente, ovvero sia i life coach, so se siete al corrente, le nuove professioni sono quelli che vivono per gli altri. Allora io chiamo lui e dico: guarda, io non so più scegliere un cazzo nella mia vita, dimmi un po' che devo fare, la lascio mia moglie, divento omosessuale, non divento, cambio, mi compro casa, vendo, vivo. Cioè, il life coach è uno che ti dice cosa fare nella vita, perché tu non sei più in grado di farlo. Il personal manager degli acquisti è uno che fa gli acquisti al posto tuo, perché tu non sei più in grado di farlo, perché pure per fare acquisti devi sapere talmente tante cose oggi che spesso e volentieri non le sai. E che succede allora? Facciamo un'ultima considerazione sulla mobilità, perché questa mobilità pure ha una serie di problemini che non sono da poco, se vogliamo. Vediamo un po' dove siamo. Siamo qui. Torniamo un attimo qui. Allora, il fatto che io hollywoodianamente migliori il mio status, che ripercussioni ha su di me? Sono molto contento e felice e basta. Mi limito a registrare un aumento di 3 o 4 zeri nel mio conto in banca e sprizzo verso nuove avventure? O c'è qualcos'altro? Che ne è delle mie aspettative? E anche quelle di tutti gli altri. Cambiare di strato, modificare il proprio status, anche lì è una scommessa, ma non solo perché può darsi che ci riesca o meno, ma anche perché una volta che io modifico il mio status, sono tendenzialmente costretto a modificare la gran parte dei miei comportamenti, perché io cambio contesto, l'abbiamo detto, no? E in quel contesto dove arrivo, non è detto che quello che io so serva, non è detto che io sappia quello che serve per quel contesto, capite? Allora, tutti i criteri che io adottavo quando consumavo e facevo acquisti nel mio status iniziale, forse non servono più qui. Bisogna ragionare diversamente. Magari non è più il caso di comprare una cosa buona che costa poco ma dura a lungo, ma magari compro una cazzata che dura 15 giorni e mi fa fare una grossa figura. Un paio di scarpe che metto 3 volte. Una macchina che non mi interessa quanto consumi, ma posso permettermela? I miei zeri in banca mi permettono di cambiare così radicalmente il mio stile di vita o no? Ed è uno. Oppure, a parte quello, però insomma, diciamo, non siamo troppo pessimisti, però insomma succedono anche altre cose. Non so se avete visto tutti i film di fiction che si occupano di queste dinamiche, no? Di norma portano alla fine il protagonista, che è quello che ha appena fatto il cambiamento di status, a un pranzo. E il protagonista, che arriva da uno status in cui non c'era problema, c'erano delle posate, un paio di posate a tavola e mangiare, si trova davanti a una pletora di bicchieri, bicchierini, bicchieretti, posate, posatine strane, marchi ingegni mai visti, eccetera, eccetera. Allora lì, ragazzi, quella è una raffigurazione icastica della stratificazione sociale. Ovvero sia, tu sei arrivato in un contesto del quale non conosci la grammatica. Cioè tu non lo sai quale posata devi usare per l'antipasto, non sai con quali pinze devi rompere le chele dell'aragosta, non l'hai mai fatto, non sapevi manco che ci fosse l'aragosta. Adesso te la stanno presentando e la tua è una rissa, quella che incendi con l'aragosta, laddove quelli che sono lì sì con due mosse stanno mangiando l'aragosta e te guardano come se fossi un marchiano e tu stai male, capite? La figura del parvenu, che è una figura classica, è quello che si è trovato tanti soldi e non sa che farci, perché non è, gli manca tutto il resto. Quando vi dicevo che la mobilità sociale non è semplicemente una questione economica, vi dicevo esattamente questo. Tu tendi a renderti ridicolo, sei imbarazzato, stai male. Allora che fai? Se sei intelligente, trovi qualcuno che ti dia una mano, che ti spieghi i codici di quel posto dove sei finito. Se eri molto intelligente, l'hai fatto da prima. Tanto è vero che c'è un grande sociologo strutturalista, Robert Merton, del quale probabilmente io ho anche già parlato per l'anomia, se non ricordo male, che lo dice, quello si chiama gruppo di riferimento. Allora, se tu sei saggio, che fai? Prima di mettere in atto i processi di mobilità, studi il nemico, cioè vai a vedere che fanno quelli, dove vivono, che macchine portano, che giri frequentano, come parlano, e ti studi le cose a monte, quindi già lo sai quando arrivi, che diranno: accidenti, questo è proprio uno di noi. Capito? Cioè progetti, quando dice, quando Morin parla della strategia dell'azione, è questo. Quando Weber dice: metto in atto un'azione e penso al contesto, è questo, ovvero sì, ero in quel contesto e devo sapere lì che succede, perché sennò mi piano come uno zombie, come uno che non c'entra niente, che non avrà mai nessuna apertura, non avrà mai alcun credito, non avrà mai alcun capitale simbolico. E allora io che l'ho fatto a fare questo passaggio di status? So se è chiaro. Ok. Quindi il problema del cambiare status non è semplicemente, come appunto ci viene detto, è bello cambiare di livello. No, perché cambiare di livello crea nuove aspettative, comporta nuove responsabilità, perché, ripeto, come vi avrò detto e come vedo con piacere che qualcuno capisce, chi sta qui ha sì accesso a molti benefici e molte risorse, ma teoricamente avrebbe una serie di responsabilità notevoli nei confronti degli altri. Teoricamente, ovviamente. Lasciamolo lì così per il momento, ma di fatto questo è il discorso, per cui non è che puoi dire sì, adesso sono arrivato qui e me ne frego di tutto il resto, no? Perché se sei lì, chiaramente il sistema delle aspettative si è modificato. Sono molti di più a chiederti cosa adesso, perché altrimenti non si capisce come saresti finito lì, né che ci stai a fare, fondamentalmente. Per cui capite che sono processi che non vanno presi alla leggera, perché tutto sono tranne che leggeri da un certo punto di vista. E chiudiamo con un'altra osservazione. Allora, il fatto che questa distribuzione sia uno schema di disuguaglianza non vi dà nessun problema? Cioè non vi pare di vedere nessuna stranezza nel fatto che sia fatta così?
Quando trovavamo una bassa società,
e questo è vero, perché poi vedremo che questa effettivamente è piuttosto rozza, però anche allora, secondo voi era regolare? C'era nessun problema di stabilità? Cioè cos'è che notiamo noi in quella? Che la maggioranza sono ceti bassi, come vedete questi e questi diciamo che non è che se la passino benissimo. E la domanda spontanea è: perché non fanno la rivoluzione?
Quei pochi che stanno insieme si riescono a strumentalizzare tutto il resto, essendo loro al potere.
C'era la lezione scorsa, capite? C'era poco, come si dice, no? Allora, ragioniamo un attimo insieme. Come vi ho detto ripetutamente, difficilmente qualcuno riesce a impostare delle strategie così complesse tutto da solo. È chiaro che chi è in cima se ne approfitta, ma non è che l'ha fatto lui. Lui si approfitta di una posizione, di una situazione che è preesistente. E la posizione preesistente qual è? Quella per cui, di fatto, la grandissima parte di quelli che stanno lì dentro sanno bene dove stanno. E tutte le stratificazioni sociali si reggono solo così, perché altrimenti, come vi dicevo credo tempo addietro, l'unica stratificazione pensabile sarebbe una retta. Perché il momento in cui c'è uno che ha di più, tutti, via qua, e ritorniamo tutti uguali. Dimmi.
Secondo me, se abbiamo messo tutto ciò, è proprio perché l'idea nostra, cioè quell'idea di fare un salto di qualità. Quindi tutti lavorano per ottenere questo scopo. Se loro lavorano per mettere un riesco quelli che stanno in cima, diciamo di marciarci in sopra. E di conseguenza, se volessero cambiare, dovrebbero fermarsi, dovrebbero smettere di ragionare in funzione al mito da arrivare in cima.
Anche perché, allora, come dice giustamente il vostro collega, se noi effettivamente applicassimo la retorica corrente ai suoi effetti ultimi, che succederebbe? Che dovremmo stare tutti in una retta ma alta, no? Che se effettivamente fosse vero che tutti possiamo diventare Bill Gates, no? Cioè, ci chiederemmo chi è che rimane in strati bassi, fondamentalmente potrebbe essere già quello un problema, no? Tanto per dirne uno. Ma non è solo questo il problema. Il problema, come vi dicevo, è che per quanto noi si venga spinti a migliorare, sempre tra virgolette, la nostra posizione sociale, spesso e volentieri noi, per motivi che esulano da considerazioni strumentali, non vogliamo. Perché noi di fatto stiamo bene dove stiamo. Capita sta cosa, può sembrare strano, detto in questo periodo sembra assurdo, però di fatto moltissimi nel tempo, da sempre, stanno bene dove stanno. So se vi ricordate, vi ho parlato delle caste indiane, vi ho detto che non c'era il problema, ne ho parlato con voi, chissà, ad ogni modo. In India il problema della solidarietà non esiste. Perché? Perché chi sta in una casta ci sta per motivi che lui accetta. È stato cattivo nella vita precedente e quindi si becca una casta orrenda in questa vita qui. Non si pone il problema di modificarlo, perché per lui è giusto. Capite? Allora, finché tutte le stratificazioni sociali, di cui ci sono svariate figure, perché l'avrete visto passando, ma ve lo faccio vedere adesso, poi lo riprendiamo domani, tutte le diverse forme di stratificazione sociale sono impossibili a rimanere in piedi se non c'è adesione alla forma della stratificazione stessa, perché come vedete le basi sono sempre inconcepibili. Cioè ci si chiede se effettivamente questa è la stratificazione sociale della società moderna. Quello al centro è il famoso ceto medio, no? Che è diventato talmente pletorico che a un certo punto abbiamo dovuto cominciare a distinguere un ceto medio basso, un ceto medio medio, un ceto medio alto, un ceto medio altissimo, eccetera eccetera, perché non si capiva più niente, no? Ma allora questi perché stanno lì? Oppure qui perché c'è questa situazione che è evidentemente una situazione non statica, non stabile, una situazione di equilibri assolutamente buffi? E questo è quello che sta succedendo oggi ed è quello che risponde in qualche misura a quello che diceva lui, perché noi ragioniamo, quando parliamo dello spostamento e del miglioramento, ragioniamo in termini ancora moderni, ovvero se io lavoro, se io mi faccio un discreto mazzo, io miglioro la mia posizione sociale. Oggi questo non è vero. Come dicevo ai vostri colleghi prima, oggi ci troviamo in una situazione per cui in Giappone, e a momenti anche qui, esiste un nuovo ceto che si chiamano i working poor, ovvero sia i poveri che lavorano. Cioè c'è gente che lavora tutti i giorni facendo due o tre lavori e non riesce ad avere una casa. Deve andare a dormire negli alberghi a ore, a farsi una doccia nel cybercaffè, perché non ha altro posto, non ha i soldi per avere un'esistenza normale, eppure lavora. So se mi spiego. Quindi che vuol dire? Che quello che lui stava indicando è un meccanismo che funzionava a un certo punto. Funzionava potenzialmente, nel senso che quando c'erano certe condizioni sociali, se tu effettivamente imbroccavi un certo tipo di lavoro, facevi certi sacrifici, eccetera, eccetera, miglioravi la tua posizione. Non saresti diventato Bill Gates, probabilmente, ma potevi comunque.
Purtroppo la mentalità italiana c'è stata sotto questo fatto, e quindi per il discorso di meritocrazia, a un certo punto.
È chiaro che le dimensioni sono sempre tantissime, tieni presente che quello che sto dicendo io succede in Giappone e anche negli Stati Uniti, che la mentalità italiana non ci hanno molto a che vedere. Noi da questo punto di vista in qualche modo ce la giochiamo, perché la famiglia continua a giocare un ruolo formidabile, no? Però anche qui avrete letto nelle varie statistiche, nelle varie descrizioni dell'Eurispes e dell'Istat, che abbiamo un costante aumento dei nuovi poveri, no? Seppur lavorando tutti. Per cui evidentemente le situazioni e le congiunture stanno cambiando in modo tale che i vecchi modi, le vecchie strategie per poter mettere in atto questi percorsi di mobilità non vanno più bene, capite? Perché mentre qui effettivamente c'è un miglioramento, no? Se vogliamo ragionare in termini semplicemente topologici, c'è un miglioramento, perché sono molti meno quelli che stanno uno schifo, no? Di fatto la situazione è così, la gran parte sta in modo più o meno accettabile e poteva andare bene. Ma questa situazione qui è diventata questa oggi, ovvero sia il ceto medio diventa sempre più stremensito e ci sono o quelli molto ricchi o quelli molto poveri, un andamento a clessidra. A clessidra, quella della descrizione della società contemporanea oggi è l'andamento a clessidra, e tra l'altro mi faceva notare una vostra collega prima che l'andamento a clessidra ha anche questo senso di precarietà intrinseco, usando questo simbolo, per cui dice molto di più di quello.
Tanti molto ricchi e tanti molto poveri.
Aumentano, sì, la tendenza è che all'aumento dei molto ricchi, all'aumento dei molto poveri e al restringimento dei ceti medi. Ovvero sia quello che vi ho detto prima, quindi la mobilità ascendente e discendente, sta cominciando a diventare molto più discendente di quanto non fosse ascendente. ed è molto più accentuata oltretutto, ovvero sia che succede che non si riesce a mantenere la propria posizione. Che mentre prima il problema era riuscire a muoversi da quella posizione ed era rassicurante da un certo punto di vista perché la posizione in qualche modo era stabile, oggi come oggi la posizione è oscillante, ovvero sia io non posso contare di restare dove sono, se non faccio qualcosa scendo a picco, non so se mi spiego. Quindi come vedete anche quello che era la conseguenza dello status ascritto della nascita, ovvero sia il fatto di essere nati in un certo punto e di rimanere lì, ma più manco quello, d'altronde è notorio, è evidente che abbiamo modificato tutti gli status ascritti, gli status acquisiti, pure quello non serve più. Però l'ultima conseguenza qual è? Quella che abbiamo sempre meno cose sulle quali poter dire questo sta così. La famosa stabilità esistenziale non c'è, perché non ci sono più presupposti, non c'è più nulla che sia stabile. Cinque professioni nella vita, senza nessuna garanzia del passaggio da una all'altra, nessun tipo di appoggio sulla struttura familiare, perché pure quella comincia a cedere in modo abbastanza radicale dopo anni e anni e anni, eccetera eccetera. Tutta questa serie di condizioni evidentemente spingono verso cosa? Verso l'esasperazione, verso la paura, verso l'insicurezza, che è esistenziale prima che fisica. E quindi c'è poco da cambiare i parametri e i numeri dei furti, delle aggressioni, eccetera eccetera. L'insicurezza è altrove, non so se mi spiego. Quindi dal vostro punto di vista capire questo è fondamentale, perché se tu non ti rivolgi all'incertezza e all'insicurezza esistenziale, non avrai mai nessuno che si sente sicuro, perché non sarà mai nessuno sicuro. Non so se avete visto Bowling a Columbine, vi inviterei caldamente a andarlo a vedere. C'è un cartone animato dell'autore di South Park, che è divertentissimo, che parla degli americani e dice degli americani che sono arrivati in America, erano terrorizzati, hanno ammazzato tutti, hanno distrutto tutto, hanno fatto tutto a questo e sono ancora terrorizzati. Gli americani sono sempre terrorizzati, hanno tutti i livelli di paura sempre altissimi. Poi cosa è messo l'11 settembre e Caporetto, però di fatto è la paura che tiene insieme quella società, e lo dicono loro, non è che io mi limito a trasferire queste sensazioni. Ma quando la paura effettivamente deriva da tutto questo insieme di variabili strutturali, non c'è nulla che tu possa fare per rinsaldarla. Non c'è nulla che ti permetta di dire che stai sereno, perché non stai sereno. E quindi te la pigli con tutti i vari target necessari che capitano, allora c'è l'extracomunitario, c'è tutta una serie di figure sulle quali, come sempre, scarichi l'aggressività della questione. Non è niente di nuovo, voglio dire, no? Però prima succedeva ogni 60-70 anni, in pogrom, una catastrofe, eccetera. Noi oggi siamo a livello di allarme perenne sempre. Questo chiaramente spiega anche perché voi siete qui. Ci vediamo domani.